Adesso la parola all'ingegner Davide D'Amico. L'ingegner D'Amico lavora con me al Dipartimento della Funzione Pubblica e insieme, devo dire più lui di me, stiamo realizzando il progetto Perla, che è questo progetto che intende razionalizzare e semplificare le banche dati di esclusiva gestione del Dipartimento della Funzione Pubblica. È un sistema complesso che però riuscirà, pensiamo e speriamo, e per ora stiamo vedendo degli ottimi risultati, a semplificare quella che è l'attività delle pubbliche amministrazioni nella comunicazione dei dati relativi agli adempimenti di legge.
Buongiorno a tutti. Ora io comincerei il mio intervento con il riprendere un articolo molto importante, non sono un giurista, sono un ingegnere, però è un articolo molto importante del decreto legislativo 150 del 2009, come detto prima anche dal consigliere Patroni Griffi e dal consigliere Russo, definiscono un pochino, delineano gli ambiti della trasparenza e danno un significato diverso alla trasparenza. Questo articolo, quando io l'ho letto la prima volta, mi ha molto colpito, perché qui dentro c'è veramente, a mio avviso, l'amministrazione dei prossimi 10 anni. Quindi lo rileggo: la trasparenza è intesa come accessibilità totale anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, quindi i siti istituzionali diventano il principale strumento, il principale veicolo delle informazioni che le pubbliche amministrazioni devono dare al cittadino, dei servizi che devono erogare, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, quindi grande enfasi sulla gestione delle risorse. Cioè il legislatore qui ci fa capire che in realtà in un momento di restrittezza appunto anche dal punto di vista economico del paese, c'è bisogno di guardarsi un pochino dentro e di razionalizzare un pochino, di rendere più efficienti tutti i processi che sono sia di supporto alle attività istituzionali dell'amministrazione, ma sia il core business dell'amministrazione e quindi tutti quei processi legati alle funzioni che deve svolgere quell'amministrazione. Dei risultati dell'attività di misurazione, quindi entrano in gioco fortemente le performance dell'amministrazione e la valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Quindi questo articolo, che sembra, diciamo, è messo lì all'interno del decreto legislativo 150, è un articolo che forse sintetizza proprio tutto il decreto legislativo 150. Sulla base di questo articolo, noi che cosa abbiamo pensato? Abbiamo pensato che la trasparenza non può essere intesa come una mera pubblicazione di cose sui siti, di informazioni sui siti, ma la trasparenza deve essere intesa come un framework, quindi un sistema che, diciamo, abbraccia delle regole e quindi in cui è necessario realizzare la convergenza tra gli esistenti vincoli normativi e le nuove necessità di trasparenza dovute anche al fatto che stiamo seguendo un po' la scia americana, la scia inglese dell'open government, e quindi stiamo cercando di far convergere un pochino tutte le normative. Dopodiché abbiamo un altro tema, che è quello dei processi, cioè la trasparenza non è un'attività fine a se stessa, ma è un'attività che implica un forte cambiamento organizzativo interno delle amministrazioni, soprattutto a livello dei processi che conducono alla pubblicazione di queste informazioni, ma in realtà non ai processi strettamente legati a una gestione di contenuti che devono essere pubblicati, ma a quei processi che proprio creano quei dati che devono essere pubblicati. Quindi, diciamo, il legislatore, a mio avviso, ha anche la volontà di fare in modo di cercare di raggiungere quegli obiettivi che magari si erano prefissati inizialmente col protocollo informatico, col workflow successivo, quindi con la gestione documentale e con la business process reengineering, quello di ricambiare, rivedere un po' i processi interni per cercare di creare efficienza. Quindi, a mio avviso, è una lettura non da giurista, ma l'articolo 11 dà alla trasparenza, conferisce alla trasparenza uno strumento per realizzare effettivamente quella reingegnerizzazione dei processi interni dell'amministrazione e per renderli, diciamo, più efficienti. Quindi questo è un altro punto. Quindi i processi intervengono, quindi c'è bisogno di una reingegnerizzazione del back office molto, molto grande all'interno delle pubbliche amministrazioni, in modo da rendere, da essere trasparenti verso i cittadini, verso le imprese, verso coloro che usufruiscono dei servizi nel front office. E quindi in questo senso la trasparenza, che va poi in realtà a incidere sui dati che vengono pubblicati, occorre fare attenzione a tutta una serie di aspetti, quindi alla validità dei dati e delle informazioni che vengono pubblicate. Bisogna essere sicuri, bisogna conoscere l'amministrazione all'interno, bisogna essere sicuri che quei dati che io sto andando a pubblicare siano effettivamente reali. Quindi un'altra volontà del legislatore, a mio avviso, è anche quella di far conoscere ai dipendenti stessi della pubblica amministrazione la propria amministrazione, oltre che farla conoscere a quelli all'esterno, perché è ovvio che se io devo pubblicare dei contenuti, e sono dei contenuti anche rilevanti, perché si parla di diciamo delle risorse che vengono utilizzate per rendere più efficiente l'amministrazione, è importante quindi avere piena conoscenza dei dati che l'amministrazione ha al proprio interno, cosa che attualmente non tutte le amministrazioni hanno. Altra cosa, sui processi interviene anche il rumore, cioè vale a dire la pubblicazione, come diceva prima il consigliere, il presidente Patroni Griffi, è un nemico della trasparenza, cioè il pubblicare molte informazioni significa quasi poi alla fine non pubblicarne nessuna, perché diciamo non si riescono a trovare queste informazioni. Quindi abbiamo detto regole, c'è bisogno di convergenza, processi, c'è bisogno di rivedere il back office e c'è bisogno ovviamente di utilizzare anche una serie di tecnologie. Tecnologie che non sono prettamente tecnologie software, hardware, ma tecnologie significa anche definire standard, definire metodologie in modo da poter monitorare e migliorare e misurare la trasparenza in modo semplice e in tempo reale. Perché l'esigenza qual è? È quella di avere degli strumenti che possano in maniera immediata dare contezza non solo al cittadino, ma anche al vertice politico, perché in funzione delle rilevazioni sarà poi possibile intraprendere delle contromisure per cercare di migliorare e quindi di rendere più trasparente l'amministrazione. Ma come vi ho detto prima, un'amministrazione trasparente è un'amministrazione che per forza di cose deve essere un'amministrazione efficiente. A base di questo quadro, quindi dell'importanza della trasparenza, della complessità che c'è dietro, come ha detto prima il consigliere Russo, abbiamo suddiviso la trasparenza in due aspetti. La trasparenza centralizzata, che è quella che tutte le amministrazioni attuano quando comunicano al Dipartimento della Funzione Pubblica una serie di informazioni, quindi tutti gli adempimenti, anagrafe delle prestazioni, CONSOC, cioè i consorzi e le società partecipate dalle amministrazioni, GEDAP, guarda caso tutti gli adempimenti, se li guardiamo staccati, Non danno l'idea di quello che effettivamente sono. Se li guardiamo tutti insieme, in realtà molti di questi adempimenti di che cosa trattano? Trattano delle risorse, del personale, della parte delle risorse di un'amministrazione, risorse importanti nel pubblico impiego, perché il personale ha una quota, diciamo, molto elevata nel pubblico impiego, e quindi l'obiettivo qual è? Quello di fare un po' il focus, cioè di capire com'è l'andamento dell'utilizzo di queste risorse all'interno delle pubbliche amministrazioni, per poter sempre lì definire politiche pubbliche mirate al miglioramento di questa trasparenza. Dopodiché abbiamo la trasparenza distribuita, che è quella di cui ha parlato la mia collega Simonetta Marsigliesi, è quella che viene realizzata sui vari siti web delle pubbliche amministrazioni. Ora, siccome i vari siti web delle pubbliche amministrazioni sono, diciamo, diversi, è opportuno che vengano dettate e definiti degli standard, poi ciascuna amministrazione possa seguire a livello locale per cercare di fare cosa? Primo, di dare diciamo, di consentire al cittadino un accesso più immediato ai servizi e alle informazioni e quindi garantire una trasparenza maggiore. Secondo, il fatto di avere una omogenizzazione, una standardizzazione consente a livello centrale di fare che cosa? Di fare un'azione di monitoraggio. E come dicevo prima, la cosa importante è fare un'azione di monitoraggio continuo, ma in tempo reale. Non ha importanza andare a verificare con indicatori ultra speciali la qualità effettiva dei contenuti, ma intanto cominciamo a vedere se questi contenuti ci sono sui vari siti web delle pubbliche amministrazioni e quindi conoscere, avere uno standard di queste cose consente anche di poter fare certe e di poter intraprendere certe azioni di monitoraggio. Ora, questo è il quadro generale che diciamo aveva anche un po' accennato il consigliere Russo e io adesso mi focalizzerò prevalentemente sulla trasparenza centralizzata, perché per la trasparenza distribuita ha già parlato la dottoressa Marsigliesi. Quindi andiamo con l'introduzione di questo quadro di riferimento. Quadro di riferimento abbiamo avuto noi negli ultimi anni in funzione pubblica proprio per esigenze continue di monitorare come vanno gli adempimenti, come vengono gestite le risorse all'interno della pubblica amministrazione, una crescita esponenziale negli adempimenti. Quindi ogni amministrazione poveretta che prima doveva inserire magari due adempimenti soltanto, ora si trova a far fronte e a pubblicare sui propri siti, ma quello facciamo parte della trasparenza distribuita, ma a livello centrale deve comunicare una serie di dati e informazioni al centro. E spesso che cosa accade? Che la comunicazione di tutti questi dati e informazioni al centro è una comunicazione molto complessa, cioè che è molto onerosa per le pubbliche amministrazioni, perché devono dedicare risorse che vanno a cercarsi i dati, perché i dati non ce li hanno sotto mano, significa che le amministrazioni potenzialmente possono migliorare dal punto di vista dell'efficienza. E poi hanno diciamo tutta una serie di difficoltà che sono appunto dovute al fatto che questi adempimenti sono cresciuti. Quindi abbiamo Anagrafe delle Prestazioni, Consoc e GEDAB, che sono le nostre banche dati storiche. A queste banche dati se ne sono aggiunte altre: la gestione e rilevazione degli scioperi che stiamo cercando di automatizzare, la rilevazione delle assenze del personale, i curricula dei dirigenti, i dipendenti che usufruiscono di permessi per leggi 104, l'elenco delle tipologie di procedimento e così via, l'elenco dei servizi online e quelli di future attivazioni. Come vedete, una marea di adempimenti, e noi ogni volta che veniva fuori un adempimento, che cosa dovevamo fare? Creare un'ennesima banca dati che cercasse di far fronte alle esigenze normative, alle esigenze del legislatore, che in tempi brevi voleva che venissero attivate delle banche dati in capo a funzione pubblica. Allora, a questo punto, quello che abbiamo fatto è stato quello di pensare un'altra cosa, di pensare un sistema unico che riunisce tutte le banche dati e tutti gli adempimenti del Dipartimento in maniera tale di creare un'unica interfaccia verso le pubbliche amministrazioni di ingresso a tutti gli adempimenti della pubblica amministrazione, diciamo, che devono svolgere nei confronti di funzione pubblica, e dall'altro però che cosa? Dall'altro dare rilevanza, dare visibilità di questi dati ai cittadini e alle imprese, e dall'altro dare uno strumento di supporto per il vertice polimministrativo, uno strumento di supporto tale da poter far prendere decisioni politiche sulla base di una conoscenza più possibile oggettiva dei dati e dei fenomeni che riguardano la pubblica amministrazione. Quindi questo è il principale obiettivo di tutto il progetto Perla. Non solo, ma ovviamente, come ho detto prima, è anche uno strumento che abilita la trasparenza dei macrodati relativi all'organizzazione e al personale delle pubblicazioni, perché noi raccogliamo tutti questi dati dalle varie amministrazioni, dopodiché stiamo realizzando adesso un sistema che consente anche di darli all'esterno, quindi di farli vedere al cittadino. Quindi da un'architettura vecchia, che era quella di ieri, basata su diverse banche dati, ogni amministrazione doveva entrare su n banche dati diverse con n utenze, n cose, quella terminologia non era sempre omogenea, le informazioni erano frammentate, duplicate, c'era una molteplicità di banche dati, quello che abbiamo fatto è quello di integrare tutto in un unico sistema, quindi struttura unica di riferimento. Quando arriva un nuovo adempimento, perché il legislatore interviene e dice che in campo a funzione pubblica ci deve essere una nuova normativa, noi non facciamo altro che inserire il nuovo adempimento all'interno di un sistema di regole, processi e tecnologie che è già stato realizzato. In questo modo l'amministrazione si trova a dover nominare un nuovo responsabile di quell'adempimento, ma l'amministrazione già è dentro il sistema e si trova a far fronte al nuovo adempimento che viene creato. Quindi, quali sono i principali benefici per i diversi attori di questo sistema che noi stiamo cercando di realizzare? Sicuramente per le amministrazioni ci deve essere a regime. Io adesso poi farò vedere dei numeri, perché il sistema è andato online da un mese e mezzo più o meno e abbiamo ricevuto un sacco di contatti da parte delle pubbliche amministrazioni, perché hanno comunque riscontrato una serie di difficoltà che comunque sono ovviamente normali in una fase di startup di un nuovo sistema, peraltro così complesso come questo. Quindi a regime, Qual è il vantaggio di questo sistema? Il fatto che le amministrazioni possono gestire gli adempimenti in maniera più semplice. Le amministrazioni non si dovranno più ricordare di quando c'è una scadenza di un adempimento, perché gli adempimenti verranno mandate in maniera automatica, e quindi l'amministrazione non deve più ricordarsi: oh, attenzione, il 30 giugno scade l'anagrafe delle prestazioni, mi devo ricordare di inserire i dati. No, viene un nuovo adempimento, l'amministrazione si trova automaticamente il fatto che il legislatore ha introdotto un nuovo adempimento nel sistema, e quindi in questo modo l'amministrazione è un po' più aiutata, è accompagnata nella compilazione degli adempimenti. Quindi c'è un unico punto di accesso, un'interfaccia omogenea, l'utilizzo, l'attivazione e l'utilizzo della cooperazione applicativa per fare in modo che i dati vengano trasmessi in maniera automatica dalle varie amministrazioni, perché ci sono amministrazioni molto grandi che immagino abbiano serie difficoltà a comunicare una serie di dati che loro già hanno nei loro sistemi informativi, e quindi non si tratterebbe nient'altro che attivare questa cooperazione applicativa per fare in modo che questi dati vengano automaticamente trasmessi, togliendo le incombenze sugli operatori che inseriscono questi dati. E quindi c'è in sostanza quello che stiamo cercando di fare, anche quello di ridurre il tempo di gestione degli adempimenti per le amministrazioni. Lato cittadini imprese, ovviamente lo dirò alla fine, la parte della leadership politica, ovviamente il discorso del cruscotto direzionale, che è fondamentale, diventa oggigiorno fondamentale per poter intraprendere delle politiche che mirano comunque a contenere i costi di una pubblica amministrazione, della pubblica amministrazione. E quindi abbiamo un unico patrimonio informativo che gestisce tutti, che ha all'interno tutti i dati relativi a tutti gli adempimenti, quindi sarà possibile fare incroci tra i diversi adempimenti. Non solo, ma le amministrazioni potranno anche consultare qualche reportistica, e quindi un po' di reportistica, e quindi potrà essere usato anche dalle amministrazioni per verificare il loro andamento negli adempimenti. Per quanto riguarda i cittadini e le imprese, c'è un grande valore che viene messo a disposizione, che è quello della trasparenza, e quello di dare questi dati, ci stiamo lavorando, in un formato comunque che sia più possibile aperto, quindi nell'ottica dell'open data government. E questo è una cosa che può essere utile ai cittadini e ad altri interlocutori, per poter fare una serie di cose. Allora, da un lato c'è aumentare la trasparenza della pubblica amministrazione, quindi consentire forme diffuse di controllo interno ed esterno della pubblica amministrazione, coinvolgere e far partecipare i cittadini, perché i cittadini possono partecipare, possono essere coinvolti e quindi partecipare attivamente alla pubblica amministrazione quando comunque la conoscono. Se prima non la conoscono, non è possibile che i cittadini partecipino. Quindi trasparenza, conoscenza, partecipazione dei cittadini. Favorire l'economia dell'immateriale, altro obiettivo, cioè liberare il dato pubblico conduce a che cosa? Cioè, io pubblico i dati in maniera aperta, qualche azienda potrebbe prendere questi dati, rielaborarli, crearci delle applicazioni che possano, per esempio, innalzare la qualità della vita dei cittadini. su alcuni argomenti di cui la pubblica amministrazione neanche ci avrebbe mai pensato. Questo è veramente uno dei punti cruciali di tutta la faccenda dell'open data e quindi dell'apertura dei dati verso in formato aperto. E poi individuare fenomeni ad oggi sconosciuti, cioè la parte di cruscotto direzionale non deve essere fatta solo in funzione del vertice politico, ma il fatto che io do questi dati in maniera pubblici in formato aperto consento a chi fa parte del mondo scientifico di poter prendere questi dati, di spulciarli e di identificare magari dei fenomeni che la pubblica amministrazione non avrebbe mai trovato. Quindi in questo senso contribuirebbero a migliorare l'efficienza, l'economicità dell'azione amministrativa. Cosa abbiamo fatto? Allora, per la PA già disponibile, sta avendo una serie di problemi iniziali che stiamo cercando di risolverli, e quello che abbiamo fatto in per la PA, e secondo me questa è una cosa estremamente innovativa, pochi altri hanno fatto e che io veramente esorto anche alle aziende che lavorano nel settore di provare ad avere un approccio di questo tipo, è quello di aver considerato per la PA non come una banca dati semplice, ma come un patrimonio veramente della pubblica amministrazione, e come tale aveva bisogno di coinvolgere le persone. Quindi le persone sono fondamentali nel progetto per la PA. Questo è un motto che ci siamo detti con il direttore quando siamo partiti. Tra l'altro il direttore ha avuto l'idea di aprire il progetto, di essere trasparenti anche nel progetto verso le pubbliche amministrazioni, e adesso vi dirò come. Comunque cerchiamo di accompagnare le pubbliche amministrazioni attraverso il desk tecnico. Dopo vi farò vedere un po' di numeri che effettivamente fanno vedere quanto che impatto ci sia stato sulle pubbliche amministrazioni, i laboratori che abbiamo attivato e la community che abbiamo attivato e il premio che stiamo cercando di realizzare anche all'interno di Perla. Quindi vedete, c'è il premio che oggi diamo alle linee guida siti web, quindi alle amministrazioni e comuni che hanno seguito le linee guida sui siti web, quindi tutta una serie di contenuti minimi. Ma nella mente abbiamo sempre questo doppio binario, cioè da un lato abbiamo la trasparenza distribuita, per il quale diciamo abbiamo oggi il premio dei siti web, e dall'altro abbiamo la trasparenza a livello centrale, quindi gli adempimenti, e quindi abbiamo pensato anche a un premio per le amministrazioni che fanno una serie di cose per quanto riguarda l'adempienza a livello centrale. Quindi abbiamo una visione che si va poi ad unire in un concetto che non lo vedremo molto probabilmente quest'anno, ma magari l'anno prossimo, in cui l'amministrazione che sarà premiata dal punto di vista dei siti web e l'amministrazione che sarà premiata a livello della trasparenza centralizzata riceverà un altro premio, che è l'Oscar della trasparenza, perché è stata trasparente sia a livello centrale e sia a livello periferico, quindi distribuito. Allora, in questo senso, questi sono gli strumenti che noi abbiamo utilizzato di supporto e abbiamo cercato di attivare un percorso trasparente verso la trasparenza. Quindi per la PA è un percorso trasparente, il progetto è stato trasparente, perché noi abbiamo coinvolto le amministrazioni sin dall'inizio, in fase di progettazione del sistema, dopo vi farò vedere i dati, ma abbiamo attivato dei laboratori in cui abbiamo coinvolto più di 250 amministrazioni e che hanno potuto dire tutte le cose che non andavano sul sistema vecchio e che hanno potuto effettuare delle proposte autonomamente, quindi senza il nostro controllo, su tutta una serie di aspetti, su come volevano il sistema per la PA. E questo è quindi che cosa abbiamo fatto? Siamo stati trasparenti. La trasparenza ha fatto in modo che i dipendenti che partecipano ai laboratori hanno avuto la conoscenza, quindi hanno conosciuto il progetto. Questo conoscere il progetto ha fatto in modo di scatenare una partecipazione del progetto, e la partecipazione del progetto si è manifestata attraverso un'intelligenza collettiva all'interno di questi laboratori che ha prodotto una serie di proposte. Queste proposte hanno contribuito a realizzare, ma pesantemente hanno contribuito a realizzare il sistema dal basso, Da chi? Da quegli interlocutori che hanno sempre, stavano seduti nella loro sedia a inserire gli adempimenti nelle varie amministrazioni. Quindi non stiamo parlando dei dirigenti, stiamo parlando di persone coinvolte, che sono le persone che quotidianamente inserivano i dati all'interno delle pubbliche amministrazioni. Quindi un percorso veramente partecipato. E questi sono i numeri dei laboratori, di cui vi metto una sintesi. Cioè, i partecipanti in questa fase, diciamo, di definizione dei requisiti del sistema futuro, quindi trasparenza sul progetto, sono stati 252 nel primo laboratorio, gli enti coinvolti 181, scusatemi, prima avevo sbagliato, avevo detto 250 amministrazioni, in realtà sono 252 partecipanti e 181 amministrazioni, e che hanno parlato, che hanno attivato autonomamente, ripeto, sono le persone che hanno voluto, hanno deciso di che cosa parlare e che cos'erano le cose che non andavano bene sul vecchio sistema e come volevano il nuovo. E hanno attivato 52 sessioni tematiche. Avete il dettaglio, diciamo, delle sessioni tematiche attivate per i vari adempimenti. E questo per il primo laboratorio, quindi abbiamo creato un percorso partecipato. Dopodiché abbiamo fatto in modalità host, quindi la cosa carina, come vi dicevo prima, in modalità Open Space Technology. Vedo qui che c'è qualcuno che ha partecipato agli host, e di questo, insomma, questa cosa mi fa molto piacere. Dopodiché abbiamo fatto un secondo convegno, un secondo incontro, che però era meno partecipativo, ma più improntato al convegno interattivo, in cui in questo laboratorio è stato mostrato alle amministrazioni che avevano partecipato ai laboratori come era risultato in anteprima il sistema per la PA. Quindi è stato descritto, e quindi in questa seconda fase ci sono stati 180 partecipanti, 150 enti coinvolti, e sono state attivate tre sessioni tematiche. Perché tre? Perché in realtà qui noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mostrato il sistema, quindi una sessione tematica, abbiamo fatto in modo, forse penso per la prima volta, che attorno ad un progetto che riguardasse le banche dati si venisse a creare una community. Abbiamo creato la prima community di persone che lavorano attorno a un progetto di banche dati. E questa è la seconda sessione che abbiamo fatto. La terza, abbiamo parlato un po' dei premi, perché ovviamente c'è anche il discorso premi, cioè le amministrazioni vanno incentivate, i dipendenti vanno incentivati. I premi ovviamente non sono viaggi alle Maldive, come abbiamo detto più volte all'interno dei laboratori, ma sono riconoscimenti che le persone si portano nella loro amministrazione. Quindi abbiamo attivato una community su LinkedIn, quindi su un social network professionale. Non volevamo spendere soldi per questo, abbiamo creato tutto la struttura di base su LinkedIn, e abbiamo avuto in fase di sperimentazione, quello che stiamo vedendo oggigiorno, perché non l'abbiamo sponsorizzato tanto questa attività, abbiamo lasciato al momento l'iscrizione prevalentemente a quelli che hanno partecipato ai laboratori, però abbiamo avuto un ritorno di 150 iscrizioni da un mese che la community è attiva, e adesso vi farò vedere qualche dato. Abbiamo 90 discussioni attive sulla community, oltre 300 commenti alle discussioni attive e 150 membri attivi. Ma qual è la cosa che veramente mi ha colpito? È che qui non è che le persone vanno a parlare e a dire come stai, che fai nella tua amministrazione, no, qui si vanno a toccare praticamente i temi di interesse delle banche dati che noi utilizziamo. Quindi c'è anche una consapevolezza forte da parte di coloro che partecipano che può essere uno strumento d'aiuto per la propria attività lavorativa. Non solo, ma è anche uno strumento attraverso cui altre persone, altri dipendenti possono aiutare gli altri. Quindi qui abbiamo, io seguo le discussioni, rispondo molte volte ad alcune richieste, ma vedo che anche tra i vari dipendenti di varie amministrazioni si sta cominciando a creare un supporto, una collaborazione, e questo è, diciamo, una cosa molto importante che noi cercheremo comunque di continuare e di migliorare sempre di più, perché lo vogliamo aprire adesso a tutti i nostri diciamo diretti interlocutori delle banche dati. Andiamo a vedere un attimo i numeri di perlapa.gov.it, che è il sistema attivo appunto che gestisce tutti questi adempimenti. Al 7 maggio 2011 vi do i dati, diciamo poco più di un mese dalla partenza, abbiamo registrato 8.235 amministrazioni. Queste 8.235 amministrazioni vi assicuro che hanno avuto grandi difficoltà nel seguire tutta una serie di procedimenti che sono stati necessari poi per arrivare ad inserirsi all'interno di Perla. E questa è la distribuzione a livello delle amministrazioni, a livello di geografico, e vediamo che ancora dobbiamo cercare di coprire parecchio, però 8.000 amministrazioni registrate in poco più di un mese vi assicuro che è un grande successo. Accessi degli utenti al sistema, media giornaliera di accessi 10.735, questi sono dati, ovviamente questo è un sito di adempimenti, non è un sito web, è un sito attraverso cui le amministrazioni comunicano una serie di dati imposti dalla normativa, quindi abbiamo per forza di cose che ci devono essere degli accessi. La cosa carina è vedere che ci sono utenti che hanno effettuato almeno un accesso e sono 20.225, quindi parliamo di numeri a regime che diciamo che vanno oltre gli 80.000 di dipendenti registrati nel sistema, quindi stiamo parlando di numeri grandi per un sistema, diciamo, per un'applicazione software, no? Abbiamo avuto un numero di contatti mail nell'ultima settimana di 1667, quindi stiamo parlando di numeri abbastanza elevati. Numero di contatti mail gestiti 1396, numero medio giornaliero di contatti mail gestiti 280, e il numero medio giornaliero di contatti telefonici gestiti è 115, un po' bassino, però non abbiamo un contact center molto grande, abbiamo poche persone che fanno questa attività. Faccio una panoramica dei dati, ma proprio una piccola panoramica su alcuni dati che noi stiamo rilevando. La cosa che mi ha stupito è, per esempio, per l'adempimento CONSOC, che sono i consorzi e le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni. Quindi le amministrazioni ci devono comunicare una serie di dati relativi ai consorzi e le società partecipate da loro. E qui, nel giro di un mese, con tutto che c'era la registrazione al nuovo sistema, eravamo in prossimità della scadenza, abbiamo avuto che 5.400 amministrazioni sono risultati adempienti, e parliamo di un giro di, diciamo, questo dei consorzi e delle società partecipate delle pubbliche amministrazioni che supera e arriva quasi, ma secondo me stiamo sottostimando perché mancano una serie, un miliardo attualmente, con questi dati inseriti parliamo di un miliardo, di oltre un miliardo, quasi un miliardo e mezzo di euro. Quindi questo numero è destinato ad aumentare, molto probabilmente arriverà a 2 miliardi e mezzo. Quindi cioè l'impatto dei consorzi e delle società partecipate sulle amministrazioni influenza moltissimo la spesa pubblica. Adesso qual è la sfida però? La sfida di domani, quello che vorremmo cercare di avere è quello di far appunto collidere, congiungere le due tipologie di trasparenza e quindi definire degli indicatori per misurare congiuntamente il livello di trasparenza distribuita e centralizzata in tempo reale ed il più possibile in maniera automatica, in modo da consentire il monitoraggio della trasparenza ed intraprendere le azioni necessarie per un miglioramento continuo della trasparenza. Quindi è questo, quindi la mia visione futuristica è il fatto di avere un cruscotto, un grande cruscotto, in cui per ogni amministrazione, in cui posso avere la visione generale degli andamenti della trasparenza, quindi distribuita, quindi quella che poi fa capo alle linee guida, al rispetto delle linee guida sui siti web, e quella a livello centralizzato. Quindi attraverso questi due cruscotti messi insieme riusciamo ad avere una visione globale della trasparenza a livello centrale, ma magari consentire anche alle pubbliche amministrazioni di andare a vedere come sono collocate all'interno di questo sistema. Quindi capire per esempio un comune com'è collocato a livello di trasparenza centralizzata, a livello di trasparenza distribuita, e confrontarsi con altri comuni può solamente che migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione. Altra cosa che qui non ho scritto, che però mi promettevo di dirvi, e qui chiudo il discorso, è quello che a mio avviso dobbiamo cominciare a pensare alla trasparenza come a un dobbiamo cominciare a gestire la trasparenza, a gestire veramente la trasparenza. Quindi anche non solo le amministrazioni, ma anche le aziende dovrebbero cominciare a proporre dei sistemi che possano gestire tutto il processo di trasparenza, che non è solo devi pubblicare quei dati in quella posizione, presto cerchiamo i curricula, li dobbiamo pubblicare là, presto cerchiamo le assenze, li dobbiamo pubblicare lì. No, è partire dai processi interni che generano per esempio il budget, le risorse, e dopodiché una parte di quel processo andrà a finire pubblicato sul sito web in una determinata sezione della trasparenza, valutazione e merito che fa capo a quel determinato contenuto. Ma questo significa aver ripensato anche il processo che ci sta dietro, e quindi avere piena conoscenza di quello che c'è dietro, e quindi creare veramente un sistema, detto in inglese, uno potrebbe dire un sistema di transparency management.